Milano, prima condanna in Italia un cittadino egiziano che ha fatto infigurare la figlia all'insaputa della moglie italiana. 4 anni fa, in un paesino lungo la valle del Nilo, durante una vacanza, il padre ha voluto che la figlia, che allora aveva 10 anni, fosse sottoposta all'infibulazione. La madre italiana ha presentato una denuncia e ieri l'uomo è stato condannato a 2 anni di reclusione per lesioni gravissime.
Volevo solo che i miei figli fossero come gli altri.
Questo ha detto l'uomo, dopo la sentenza la figlia si è fermata a parlare a lungo con il padre. Qui voce del Golem, a voi la linea.
Golem, alzati in piedi.
Vuoto a perdere di Gianluca Nicoletti.
Mi ero ripromesso nella giornata di ieri fino a ieri sera di non ritornare sull'argomento infibulazioni, urla di Shamira, avendo già dato spazio e commento al flusso ampissimo di reazioni alle trasmissioni di questi ultimi giorni, reazioni che sono continuate per tutta la giornata di ieri e per tutta la mattina. Ancora arrivano messaggi di mail di persone che vogliono dibattere, capire, esprimere il proprio sdegno anche nei miei confronti, ma anche l'approvazione per quello che abbiamo fatto in questi giorni. Beh, non posso non parlarne proprio questa mattina, dato che l'argomento che apre la cronaca dei maggiori quotidiani italiani riguarda proprio l'infibulazione. Questa sentenza di Milano, prima sentenza in Italia, un muratore egiziano con moglie italiana 4 anni fa torna al paese d'origine lungo il corso del Nilo, portandosi dietro il figlioletto e la figlioletta di 4 e 5 anni, e la figlia, anzi, aveva 10 anni, e fa circoncidere il maschio e infibulare la figlia. Al ritorno la madre se ne accorge, da evidenti problemi fisiologici che avevano entrambi i figli, denuncia il marito. Arriva ieri la sentenza, per la prima volta è stato condannato un cittadino egiziano e è stato preso in esame il reato di infibulazione. Ricordo che la legge italiana impedisce l'infibulazione, ma non ha un reato specifico legato a questa pratica, ma semplicemente si tratta, per la legge italiana, di lesioni gravissime contemplate da alcuni articoli del codice penale. Visto che la notizia è di rilevante importanza per la stampa questa mattina, facciamo qualche approfondimento che viene considerato corollare a tutto quello che avete scritto, detto e chiesto anche come informazione su questo argomento. E lo sdegno, la perplessità e il senso di fastidio espresso dalla piccola campionatura del pubblico di Golem evidentemente è rappresentativo di un disagio che esiste a fronte di un problema che probabilmente merita una soluzione, o perlomeno merita di essere preso in esame anche a livelli che vadano oltre il livello puramente emotivo. Ad esempio su Repubblica c'è un'intervista all'imam di Milano, cioè il capo della comunità religiosa islamica di Milano. Ricordo che l'infibulazione non è una pratica prescritta dal Corano, ma affonda le radici su credenze tribali, poi viene anche associato a un uso religioso, ma in realtà i puristi dello studio del Corano dicono che assolutamente non è prescritto dal Corano. Comunque l'imam è sdegnato per questa sentenza, dice che è assurdo che abbiano processato un cittadino egiziano per un fatto accaduto all'estero. Alla domanda del giornalista, dice, a fare la denuncia una volta scoperta la cosa è stata la madre italiana, risponde: la moglie italiana quando va in Egitto è sotto la legge dell'Egitto, il padre è capofamiglia e quindi decide lui, quindi può fare quello che vuole dei figli. Altra cosa che lascia qualche perplessità è quando appunto l'imam dice che l'unico problema è che è stata fatta male questa operazione, quindi ha creato delle conseguenze di tipo clinico, dice: bisognerebbe riconoscere il diritto di fare la circoncisione ai propri figli negli ospedali, con la garanzia che ci sia un medico per intervenire. Quello che sorprende poi è invece sulla stampa di Torino l'intervista sull'intervento, cioè il pezzo sull'intervento di una femminista storica inglese, Germaine Greer, che è una figura storica appunto del movimento femminista, oggi ha 60 anni, è professoressa di letteratura all'Università di Cambridge, e sostiene che in realtà non bisognerebbe proibire alle donne di fare questo tipo di pratica, cioè proibirlo equivalrebbe a un attacco contro l'identità culturale. Qua rientra il discorso che ci facevamo in questi giorni sul relativismo culturale. fino a che punto la tolleranza verso i costumi e le usanze di popoli hanno diversi debba lasciar passare comunque quelle che sono in realtà torture e lesioni nei confronti di esseri umani. E addirittura, e qua è il crinale più interessante per l'analisi golemica, la signora Greer dice che corrisponde il diritto a essere infibulate delle donne somale, nordafricane, egiziane in genere, al diritto che hanno le occidentali europee di farsi dei piercing nelle zone intime. Dice, nessuno bisognerebbe di vietare il piercing nella zona intima, quindi nessuno deve vietare a queste donne di seguire un loro rituale di iniziazione lecito, controllato e anzi auspicabile alle loro latitudini. Proprio per concludere, visto che su questo argomento spero perlomeno in questo ambito di analisi dell'aspetto comunicativo non tornare più, anche perché poi si esce da quello che è un ambito puramente golemico, ripeto, il golem guarda allo specchio, osserva lo specchio, molte volte questo specchio, pur essendo uno specchio deformato, perché ogni mediazione naturalmente è un'interpretazione della realtà, non è un'interfaccia fedele, diretta con la realtà, però ha bene o male rivelato un senso di profonda attenzione nei confronti di un problema che oggi appare nei mezzi di comunicazione perché c'è un fatto legato a una realtà, a una sentenza di un giudice, a un fatto di cronaca, ma evidentemente, probabilmente, da questo poi ci sarà un'onda lunga e vedrete che nei giorni a venire si parlerà molto anche di infibulazione. Ma cosa si fa invece alle nostre latitudini riguardo a questo problema che in fondo pare così irrisolto e così difficile da esprimere, che il rapporto dell'uomo con la propria carnalità, della contenzione e del controllo delle proprie istintualità, nel confronto poi con le altre culture, con le altre etnie, diventa stringente e drammatico questo problema. In fondo l'occidentale, che apparentemente è liberato da tutte le proprie derivazioni corporali, si trova a disagio quando poi deve avere a che fare con altre persone che questo tipo di controllo lo operano in maniera del tutto radicale, tagliando, chiudendo, cucendo. E cosa fa l'occidentale al contempo? Va a ricercare in maniera disordinata, senza nessuna radice culturale, seppur tribale, degli usi che non gli appartengono, e qui da qui il piercing, qui da arriva la marchiatura a fuoco di tutte le cose di cui abbiamo parlato questi giorni, che la televisione poi glorifica. Beh, ieri nella trasmissione Porta a Porta di Vespa, trasmissione in sottotono naturalmente, perché è una trasmissione di rimpiazzo, dato che in questi giorni altro non si parla della trasmissione sulla vignetta di Fogattini che è stata rimandata in altra data, beh, si parlava naturalmente di cosa? Di sessualità, e naturalmente chi era ospite? Carlo Rossella, che generalmente per lanciare la sua direzione del programma Verissimo ebbe questa luminosa idea di dare una sorta di idea di infibulazione catodica alle signorine che si sarebbero offerte nel suo programma.
Ha detto pudicamente, per carità, l'anno prossimo niente nudi in televisione.
Io ritengo che ci voglia una moratoria del nudo in TV l'anno prossimo. Arrivano in Italia 40 milioni di pellegrini, questi accendono la televisione, vedono nudo a tutte le ore del giorno e della notte. Si può mescolare il sacro con il profano, quantomeno sui grandi canali della televisione pubblica, perché era più coinvolto in questo? Beh, io ritengo proprio di no. Si metteva, non dico di mettere le mutande alle ballerine, come si era fatto un tempo, però
i primi anni 60.
In realtà alle ballerine si mettono delle doppie calzemaglie, le ballerine hanno sempre avuto le mutande in televisione, seppur esigue, seppur ridotte. Con questo piccolo lapsus Rossella ha rivelato in fondo la natura della sua provocazione. Egli probabilmente sognerebbe o vede le ballerine già senza mutande, cosa che in realtà è impossibile e irrealizzabile in ogni talk show televisivo. Infatti tutto il programma si è svolto su questa falsa riga di senso di antico, discussione già fatta, già detta, dibattito anni 70, c'era la post femminista, poi vedete il femminismo a che livello è arrivato, quando la femminista storica impugna il diritto alle donne di essere deturpate e orribilmente torturate nella loro più profonda intimità. Beh, c'era la solita Gianna Schelotto, c'era Ambra completamente trasformata, Ambra completamente taroccata, nulla più rimane del ricordo lontano di questa meraviglioso essere sintetico telecomandato, una taroccona signora romana che se ne sta lì a gambe scomposte, seduta davanti alla telecamera, non ha più nulla da dire. L'intervento plastico, probabilmente anche lei ha fatto qualche piccolo ritocco, facendola ancora più somigliare all'irrealtà delle sue coetanee, nulla più della meravigliosa icona parlante che una volta rappresentò qualcosa all'interno della televisione, ma stancamente riappare, perché forse ci ricordiamo che lei in tempi lontani di sesso parlò. Ma qual è la rappresentazione forse più concreta di questo livello di rapporto con il proprio corpo, con la propria sessualità che esprime la televisione, che vorrebbe essere censurata ma in realtà è incensurabile perché è completamente casta nella sua sconcezza? È il programma Il Brutto Anatroccolo. Formula semplicissima, delle persone assolutamente normali vanno in televisione sconciate dal trucco per sembrare dei mostri, ritornano alla loro normalità e sembrano bellissime. In questa ultima edizione del Brutto Anatroccolo ci sono delle accezioni molto legate al sesso, alla carnalità, alla presentazione comunque di un surrogato di emozione sessuale. Appaiono sempre più figuranti, ballerine, irreali, casi quasi umani, fidanzate bellissime senza un tocco di cellulite, senza nessuna imperfezione, che si spogliano di fronte agli indifferenti fidanzati. Naturalmente esse sono altro che figuranti, sono prese magari da qualche compendio di procacciatori, di ballerini o di figuranti per avanspettacolo. Vanno lì, fanno la parte le fidanzate, perché questo ritorno alla normalità nella compattezza di un rapporto familiare e l'esplosione della loro bellezza probabilmente ancora si pensa che possa dare qualche emozione. Nell'ultima puntata in particolare c'è stato un fatto molto divertente: la presunta ipocrita necessità di sgonfiare un paradosso, di eliminare un luogo comune, in realtà lo ha ribadito.
Salve, mi chiamo Samantha, ho 25 anni e sono un'infermiera in una clinica di Roma. Ecco, proprio il tipo di lavoro che faccio mi ha spinta a chiamare voi del Brutto Anatroccolo. Su noi infermieri si raccontano molte barzellette spinte, sono stati fatti molti filmetti o sé. Tutti pensano che noi infermieri facciamo chissà che negli ospedali, ma non è così. Comunque sono convinta di una cosa: se noi infermiere, invece di indossare questa divisa così semplice, ne avessimo una un po' più sexy, forse tireremmo un po' sul morale dei pazienti e l'ospedale sarebbe un posto più gioioso. Volete provare voi a trasformarmi in un'infermiera tutto pepe?
Battono le mani, naturalmente l'infermiera, che si paludava in un camice maschile ampio con gli zoccoloni bianchi, riappare dopo qualche spot pubblicitario con una cortissima sottoveste bianca, con i tacchi a spillo, insomma con la sottoveste sbottonata naturalmente sul reggiseno di pizzo. Lo stereotipo di infermiera glorificato dalla Cavagna e da tutto il barzellettiere di genere che vuole le infermiere sottoposte a tour de force erotici nelle corse notturne con medici, pazienti e via dicendo. Ma tutto questo nella televisione vorrebbe rappresentare qualcosa di nuovo. Televisione in cui, ho già detto, il pubblico dei golemaniaci, degli ascoltatori golem, non si vuole identificare, soprattutto ha un terribile e tremendo e angoscioso dubbio. Chi arriverà dopo la nostra civiltà? Quale vestigia, quale traccia avrà di quello che noi siamo stati, se non i videotape di quello che stiamo assistendo? Quindi noi stiamo immagazzinando, in una sorta di capsula del tempo che seppelliremo, tutto ciò che si vuole lasciare ancora di vitale, di sanguigno, anche di sofferente l'umanità, a beneficio di chi verrà dopo. E in particolare, forse sull'onda lunga delle emozioni suscitate in questi giorni, ci è arrivato un messaggio che ci ha molto colpito e che vogliamo mandarvi in tre tranche.
Caro Golem, avevo a lungo riflettuto su quale fosse il simbolo o il simulacro più rappresentativo da inserire nella capsula del tempo, senza riuscire a svincolarmi dal circolo vizioso delle esclusioni. Poi ne ho parlato con un mio amico. Egli mi ha detto: inserite me. La soluzione mi è apparsa subito geniale. Il volontario, così lo chiamerò d'ora in poi, è altamente rappresentativo, di bell'aspetto, serio e affidabile, golemaniaco da anni, ottimo padre di famiglia, milite assolto, e provvederà a sue spese al reperimento di una capsula di dimensioni adeguate.
Quindi abbiamo un volontario che a questo punto insopportabilmente colpito da questa immagine mistificatoria di se stesso che vede tutti i giorni fare dal mondo della rappresentazione mediale, ha deciso di porre tutto se stesso, nella sua interità e nella sua interezza, nella capsula della memoria.
Per quanto riguarda il metodo di conservazione,
egli suggerisce di essere immerso in un bagno di resina che, solidificandosi, dovrebbe garantire l'integrità del corpo e del suo patrimonio genetico per svariate decine di migliaia di anni. È già riuscito con le zanzare. Il volontario garantisce che conterrà nelle sue ultime 24 ore di vita liquidi e fluidi corporali nella loro interezza a futuro scopo divulgativo. Propone di essere seppellito con una tavola serigrafata sotto braccio che illustri i metodi di asportazione delle parti più significative del sistema umano.
Quindi il sacrificio del volontario va oltre. Egli vuole allegate a se stesso, alla sua macchina corporale, anche le istruzioni per smontarla, per riassemblarla diversamente. Probabilmente in questa specie di immortalità riuscirà a sfuggire anche egli alla seduzione della sirena Rosemary Altea. Oggi vedo su Panorama un bellissimo articolo, finalmente dice la verità su questa signora, ex cameriera di pub, sconosciuta all'estero, assolutamente sconosciuta alla Casa Bianca, soltanto in Italia una gloria grazie al Costanzo Show. E dietro il suo presunto altruismo nell'aiutare le persone sofferenti ad incontrarsi nei propri morti, ci sono salatissimi corsi e audizioni che costano da 500.000 in su. Quindi leggetevi con attenzione questo articolo, che in fondo è la summa e la conferma di quello che abbiamo detto in questi giorni, e ascoltate con devozione e con un certo senso di nostalgia, perché probabilmente quando più non ci sarà persone come lui non saranno più presenti, quello che sarà l'esito ultimo del volontario, ammesso che noi possiamo trovare una capsula che possa contenerlo.
Egli pone solo alcune comprensibili condizioni alla sua offerta.
Primo,
pretende durante la cerimonia di interramento la presenza di alcune reti televisive a diffusione internazionale, delle quali almeno una dovrà garantire la diretta e la diffusione via internet. Secondo, l'istituzione di un vitalizio per gli eredi naturali, essendo il volontario, come già detto, persona di indubbie qualità morali. Terzo, vuole essere interrato sotto la finestra del Golem e inquadrato dalla webcam per almeno mezz'ora al giorno negli anni a venire, con la sovraimpressione: fino a qui tutto bene.
Vuoto a perdere di Gianluca Nicoletti.